www.redigio.it e la storia continua. Federico, l'altro Borromeo. Federico o Federigo nasce a Milano nel 1564 e sempre a Milano morirà nel 1631, proprio l'anno in cui sta finendo il flagello della peste. La madre, anche in questo caso, è una Margherita, ma nata a Trivulzio. Il padre, Giulio Cesare Borromeo, muore quando Federico ha solo 3 anni e il cugino arcivescovo Carlo ne seguirà la crescita e l'educazione, mandandolo poi a studiare materie umanistiche all'Università di Bologna e poi a Pavia per studiare teologia in quel famoso ducandato da lui voluto. Da qui poi va a Roma, dove scopre il mondo dell'arte e dell'archeologia e a soli 23 anni vede assegnare da Papa Sisto V quella porpora cardinalizia che gli consentirà di entrare nel giro giusto e farsi apprezzare in occasione dei vari conclavi. Ne consegue che a soli 31 anni si vedrà offrire questa volta da Papa Clemente VIII la nomina arcivescovo di Milano. E Milano si trova così a avere in rapida successione temporale nel ruolo di arcivescovi 2 Borromeo, con giusto intermezzo di 1 Visconti. Prima Carlo e poi Federico, le cui statue in città si possono vedere in piazza San Carlo e in piazza San Sepolcro rispettivamente. Il ritratto che di Federico ci ha lasciato il Procaccini al Museo Diocesano lo presenta, a differenza di suo cugino, come un tipo elegante, con pizzetto e baffetti che potrebbero benissimo essere quelli di un nobiluomo, e perché no? Addirittura quelli di un condottiero, mentre intento a scrivere perché il nuovo Borromeo, che subito prosegue come il cugino nell'opera di diffusione sul territorio delle idee del Concilio, è al contempo indubbiamente dotato di una cultura non comune. Le sue mai sopite curiosità in ambito intellettuale lo porteranno a inviare i propri emissari in Italia, Austria, Germania, Belgio, Francia e Grecia, col compito di fare incetta soprattutto di volumi, pergamene, papiri, ma anche di statue e di opere pittoriche. Federico dimostrerà di avere un notevole fiuto in campo artistico e grazie alle sue raccolte si darà vita alla biblioteca e alla Pinacoteca Ambrosiana, che nonostante le razzie di Napoleone è riuscita a conservare, quelle di Leonardo, quella raccolta in una 12 di volumi e disegni, fogli, schizzi e scritti che va sotto il nome di Codex Atlanticus. Inoltre invita a Milano pittori del calibro del Cerano, del Morazzone, Procaccini, Crespi e Fiammenghini. Ma anche lui si troverà ad affrontare nella sua veste di arcivescovo di Milano 2 prove di non poco conto: la grande carestia del 1628 e la peste del 1630, definita come manzoniana, appunto perché è raccontata dal Manzoni. E proprio come il cugino della prova, lui intellettuale, per formazione di grande carità, non tirandosi indietro in quei frangenti così drammatici nei confronti dei poveri e dei sofferenti. Da uomo colto qual è, a testimonianza di quel periodo così drammatico, ci lascerà anche un De Pestilentia, che sarà una delle fonti cui attingerà Manzoni per i suoi promessi sposi. Il ricordo del grande cugino, a un certo punto, curerà che sia retto a Arona quel famoso San Carlon. Manzoni ne traccia il ritratto come di una persona che sarebbe stata dotata di una singolare capacità di entrare in empatia con ogni uomo, anche il più discutibile, e in grado, se non di giustificare, almeno di comprenderne le passioni. Nel capitolo 19 è citato il famoso incontro con quella entità virtuale, ante litteram, che è l'innominato, un personaggio che effettivamente la storia ci ha confermato essere esistito e avere avuto, a un certo punto della sua vita, un colloquio con Federico, a seguito del quale si sarebbe pentito delle sue scelerataggini passate di bandito e prepotente, per abbracciare la via della penitenza. Molti si sono chiesti il perché di quell'ostinarsi a mantenere da parte del Manzoni il più assoluto riserbo sull'identità dell'innominato, che nel 1832 Cesare Cantù svelerà come essere Bernardino Visconti di Brignano Geradadda. Qualcuno in seguito lo individuerà né di lui fratello Galeazzo Maria, anche lui in un certo tipo della vita specchiata. Il fatto è che, andando indietro nel tempo, sarebbe emersa l'esistenza di ascendenti comuni fra questo ramo dei Visconti di Brignano e quello dei Visconti di Saliceto, antenati proprio della nonna paterna di Giulia Beccaria, madre del Don Lisander, già abbastanza discusso per conto suo. Con tutte quelle storie che giravano su affari d'amore con Alessandro Verri, per cui parlare in giro di tale parentela non era poi cosa particolarmente gradita alla famiglia Manzoni. www.redigio.it e la storia continua.